Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno la mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare da casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Cominciamo un po' a noi, cioè cominciamo a riflettere durante tutto l'anno il mistero della nostra fede. Purtroppo in questo anno di luce, che dovrebbe essere scandito proprio dai misteri di Gesù Cristo, la sua nascita, la sua predicazione, la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione, la sua ascensione al cielo, purtroppo proprio per una cattiva abitudine che è invalsa nei nostri liturgisti, ci stanno infilzate dentro tante di quelle cose, tante di quelle festività, tante di quelle celebrazioni, che alla fine noi perdiamo un po' il filo conduttore e lo sentiamo più o meno ora durante il periodo dell'Avvento, ma anche questo periodo viene rotto da un'altra festa, vogliamo un'immacolata concezione di Maria. Allora non riusciamo a cavarci qualcosa di positivo nella nostra vita interiore. E se veramente noi, momento per momento, ricordassimo il mistero dell'incontro nostro con Dio, questo ci dovrebbe dare un profondo senso di speranza. E infatti l'Avvento è un momento di speranza. Cioè, fra tanti guai che ci affliggono, fra tante incertezze che rendono difficile la nostra giornata, noi abbiamo una meta, sappiamo che fra poco incontreremo Dio, un mistero che si realizza ogni giorno e che noi celebriamo durante l'anno perché teniamo sempre presente dentro di noi. Perciò vabbè, è un tempo bellissimo, un tempo che purtroppo noi vedi abbiamo fatto delle grandi feste, ma non è per niente. Perciò noi cominciamo a metterci l'abito di oasi per dire che in fondo ognuno di noi proprio pulito non è. Perché il cammino l'abbiamo fatto per schiarire ogni domenica questo colore praticamente, per modo da far capire che noi stiamo camminando in avanti. Ed è quindi un invito anche, vedete, il tempo d'avvento, è un invito a operare un po' nella nostra vita, perché noi ormai siamo così seduti, diciamo, nella nostra fede, che praticamente non pensiamo che dobbiamo crescere. Vedete, un bambino va a scuola, va bene, ogni anno passa da una classe all'altra e cresce la sua cultura. E noi nella vita passiamo in tante fasi, siamo bambini, adolescenti, giovani, maturi, vecchi, però nella nostra mente siamo sempre alla prima comunione, facci caso. Cioè noi non pensiamo di conoscere più l'altra persona, come quei matrimoni che si sono conosciuti i due, poi cominciano, si sposano, cominciano a vivere insieme e nessuno più si interroga: ma chi è quello che sta con me? Nessuno più cerca nell'altro la sua verità. Perciò i matrimoni fanno ciò. Tutti dicono: dai, io sono sposato. No, tu non cominci a sposarti. E da ora dovete cominciare a camminare. Allora vedete, l'invito del tempo di Avvento è quello di dire: impegnatevi un po' a cercare chi è quel Dio che state incontrando. E uno in fondo il giorno lo incontreremo. Sapete quale sarà la grande delusione se noi, chiudendo gli occhi su questa terra e aprendoli nella realtà della vita eterna, ci verrà incontro un Dio che non lo conosceremo, che non abbiamo mai guardato, mai cercato. Questo è un punto fondamentale, vedete, perché realmente il tempo d'avvento dovrebbe essere un tempo di desiderio, per conoscere colui che crediamo di aver già conosciuto, invece no, abbiamo conosciuto come bambini, conosciuto i genitori, ma poi crescono per la conoscenza. Teresa d'Avila, quando sul letto di morte, a un certo punto disse, finalmente ti vedrò, ma aveva cercato una vita intera. Ecco, vedete, già questa lettura che noi teniamo questa domenica è una lettura la quale un po' falsifica quello che vi sto dicendo, perché se ci fate caso viene letta un po' come se fosse una specie di poi improvvisamente arriva il giudizio, e non è questo, guardate, non è assolutamente questo. Verrà il figlio dell'uomo. Noi teniamo una frase del nostro dialetto che dice afferra se la fortuna ti passa vicino, afferra per i camelli, sono aperte. Sant'Agostino dice una frase bellissima, timeo deum transeuntem, che significa ho paura che Dio mi passi vicino e io non me ne accorgo. Allora quando dice vegliate, tenetevi pronti, perché non immaginate, ma no, perché la vicinanza di Cristo è una vicinanza che viene in ogni momento della vita, ma non da chi la vuole notare. Così tanta gente passa nell'esistenza e non rileva niente delle tante cose che stanno intorno a lui, cammina proprio con i paraocchi, come i cavalli. E questo nella fede diventa molto, molto generalizzato. Invece dobbiamo imparare a conoscere Dio. E dice, dove lo conosco? Mi devo leggere i libri, devo studiare. Perché è chiamato a fare questo, faccia questo? Ma per tutti quanti c'è un modo molto semplice di incontrare Dio, di non farselo scappare, di non farselo passare avanti. È quello di guardare il nostro prossimo, di guardare la nostra storia, di guardare l'esistenza di questo mondo e tutti i guai che ci stanno dentro e tutto ciò che noi potremmo invece eliminare. Che però anche questo riguarda un po' tutti. Pensate al momento in cui noi perdiamo una persona cara. È un momento di dolore, è un momento di vuoto, è un momento in cui sembra, come diceva una volta una persona, come se la mia vita si fosse spaccata, spezzata dentro. Benissimo, questo è il suo dolore. E noi che andiamo a fare la visita a questa persona, che la incontriamo, che facciamo? Cerchiamo Dio in lei, la vita in lei, le proponiamo la vita a questa persona, oppure le proponiamo la morte, raddoppiamo la condoglianza in vissima. Questa è la frase proprio blasfema, dico io, è peccato mortale dire condoglianza. Perché noi dovremmo probabilmente non dire una parola, perché poi è difficile dire le parole in questi casi, me ne rendo conto, però dovremmo portare un sorriso, dovremmo portare una serenità. Dovremmo portare un momento in cui dice ti siamo vicini contornando della nostra fede della vita, non della nostra fede della morte. Vedete, questo è cercare colui che viene, perché colui che viene viene in ogni momento, lo possiamo trovare non solo nella società. Io mi lamentavo e mi lamento sempre della grande ipocrisia e della retorica e dell'ipocrisia che sta in circolazione. È terribile, guardate, fateci caso. Io qualche volta cominciate a spegnere la televisione, cominciate a chiudere il giornale e non leggere. Quando vi accorgete che tutto è ipocrita, lì non c'è Dio, allora girate dall'altra parte e probabilmente vedrete veramente la miseria dove sta. Stranamente io vado sempre, che quasi vado sempre, di povera gente che non riesce a raggiungere la fine del mese, però non c'è uno che dica, vabbè, questa situazione come la seguo io, do una mano io. No, sempre per verba generale, così a un certo momento mi fa una bella figura a fare un discorso, quella è retorica, quella è ipocrisia. Cristo non sta certamente là. Allora cerchiamo la nostra quotidianità. Cerchiamo il nostro operato, ognuno di noi ha avuto una missione da Dio, chi fa il meglio, chi fa il meccanico, chi fa la donna di casa. E Cristo chi è? È quello che gli viene in conto. mistica, e poi diventa un po' alla volta lacrimosa, e noi perdiamo il gusto di sapere che stiamo camminando verso la vita, non verso la morte. Questo è l'avvento, vedete? Avvento significa la venuta. E allora se dove arrivo il vostro figlio che sta lontano viene a trovarmi, scusate, l'attesa è bella, se poi arriva, non viene, non mi prepara questo, so che noi quando arriva il nostro Signore noi facciamo solo dare la luce e vino in sostanza. Prendiamo il panettone, il regalo di Natale, una cosa bellissima, fatto, non ti dico di adesso. Però aspettiamo un po' per il nostro figlio. E aspettiamo che non è che deve arrivare il 25 di dicembre. Può arrivare loro quando è uscito da questa chiesa, può arrivare in questo momento mentre io vi sto parlando. Ecco, dice, state svegli, cioè svegliate le vostre anime. Perché poco si riflette a un fatto, vedete? Che voi mi state ascoltando con le orecchie, mi state valutando, valutate le mie parole con la vostra mente. Ma c'è anche un rapporto specialissimo che passa da me a voi e da voi a me, quello delle nostre anime. E le anime non si fanno vedere, non le tocchiamo, pare che non esistano, però in realtà sono quelle che in fondo a noi lavorano. Perché è capace che poi tornando a casa vostra, fra un giorno, due giorni, fra mezz'ora, una cosa improvvisamente vi si fa chiara nella mente. E quello è il rischio di qui. Senza fanfare, senza angeli, senza grandi abbracci del miracoloso, quindi vogliamo andare a vedere il sole che gira in cielo, le cose, questo è già fatto, guardate, è già fatto. Ciò che conta è la luce interiore. E allora domandatevi, vedete, se volete fare un passo avanti, ma voi la luce interiore vostra l'avete lasciata un po' di spazio, l'ascoltate, oppure sta sempre ragione. Molte volte quando mi capita di parlare con delle persone che devono fare delle scelte nella vita, io dico, la cosa importante è fare come fanno i marinai, quindi di un po' alzare le dita per la quale parte si asciuga, ci prende viene da là. E poi dico io, cercate di capire dove vi porta il fiume della vita. E poi dice la vostra, è andato in quella direzione. E tutto diventerà positivo. Ma non state sempre a ragionare. Ecco, il cristianesimo si è molto deformato perché è diventato vittima di un intellettualismo, di ragionamenti, di libri, di pensieri, di argomenti. E invece il nostro Signore viene molto semplicemente a dire: apri gli occhi sulla tua anima, apri gli occhi sul tuo prossimo. E l'altro. Vedete? Questo ragionamento mi deve far capire come certe volte nel leggere il Vangelo noi siamo portati a, come dico io, a fare la stessa cosa che fanno i telegiornali. Non so se ci avete mai fatto caso, nei telegiornali si devono dare una notizia che per esempio tante persone che si prestano di volontariato per esempio fanno cose bellissime. L'altro giorno vedevo quelli che vanno raccogliendo la spesa e poi la distribuzione, eccetera. Quello gli dà una notizia anonima, così me la dà con freddezza, sai, c'è fatto la situazione, ha fatto questo. Se poi viene un guaio, allora si sviluppa tutta una tensione. E come dicevo, sempre un coperto del materiale, delle cose di cose, le cose, e voi sentite l'ansia del dolore intorno a voi. Guardate, una cattiveria unica. È una cattiveria unica con cui ci creano dolore, e noi per sentirci attivati, per sentirci impegnati, abbiamo sentito il dolore. Questa è la falsificazione del cristianesimo. Gesù Cristo è venuto per farci vivere meglio e non peggio, per darci la beatitudine del dolore, non perché vuole vedere la gente malata e sofferente. Quello dovremmo cercare di sollevare a noi. Questo passo del Vangelo, vedete un po' come a volte nasce una certa ipocrisia anche fra noi e anche. Questo passo del Vangelo è preceduto da una frase che è stata qua praticamente tagliata, nella sua quale si è verificato nella chiesto un'eresia, quella dell'arianismo, che è durata una cosa come 3-4 secoli, alla quale hanno partecipato attivamente vescovi, teologi, eccetera, eccetera. Perché la frase che viene prima dice: quanto amore al momento nessuno lo sa, nemmeno il figlio, ma solamente il padre. E questo è stato tutto a pagare di teologi che hanno detto: allora vedete, Gesù Cristo non era Dio, che lo sapeva il padre, lo sapeva lui, ci hanno fatto solo scritto milioni di parole, si è fatto un'eresia. E io dico sempre: ma di che occhi non riteniamo tutti? Se questo è un Vangelo, certamente si ridi delle cose belle. Allora vado a cercare se posso leggerlo diversamente, se legge diversamente, state sicuri. Perché vi dico queste cose? Perché dobbiamo imparare anche nel Vangelo a superare le prediche, superare gli speaker televisivi che quando vengono a farle non solo il male, sono violenti, sono questi, e ritrovare la lettura del Vangelo, la buona notizia, questo è il Vangelo, buona notizia, una cosa che vi deve avere l'anima. Allora vi suggerisco una cosa: quando leggete il Vangelo trovate un passo che dice Madonna, ma questo mi pare che non è infatti violento, qua sicuramente dice un'altra cosa, qua sicuramente dice un'altra cosa, io non la so trovare, forse qualcuno la troverà, ma diffidate, diffidate delle cose che sono scritte così, perché c'è l'ignavia da parte di chi studia la scrittura di cercare di essere tradizionale. Ecco, vedete, questo è l'avvento, cominciare un po' a ripulire la nostra lettura della Bibbia, cominciare un poco a aprire gli occhi sulla nostra anima, cominciare un po' ad aprire gli occhi sul nostro prossimo e scoprire così veramente dove sta il figlio dell'uomo, dove sta Gesù Cristo, dove sta colui che viene per portarci un poco di gioia. Ecco perché io concludo la messa spesso dicendo: la gioia del Signore sia la vostra forza. Perché noi praticamente teniamo solamente crocifissi, sangue, piaghe e dolori da tutte le parti. Questo è il cristianesimo falso, falso e falso. Ritroviamo invece il piacere di aspettare un figlio che ci sta arrivando. È come una donna che aspetta di partorire il figlio. Il 25 dicembre celebreremo il patto dell'umanità che genera un figlio, genera il Cristo. Perciò vedete, e concludo, diciamo alleluia, alleluia. Ma che significa? Pare che se lo sei e non so come dire queste cose. Alleluia, 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 ma come deriva di alleluia? È che mi suggerisce una lettura molto testuale, naturalmente, ma molto forte. Alleluia, se la leggete in greco, tutti quando io non leggo i papai, io non capisco niente. Ma se leggete alleluia, significa, quando noi alziamo il libro e diciamo alleluia, significa allelo significa di noi due, uia significa figlio. Questo è figlio di noi due, cioè figlio di Dio e di figlio. Perciò è bello la parola alleluia, che purtroppo è diventata un ritornello, poi non si ci hanno messo delle ritmi sopra, e alla fine noi abbiamo avuto una verità di fede e una confessione di fede, perché ogni volta che voi dite alleluia dite: il figlio tuo è figlio mio, e questa è la sicurezza della nostra vita.